Devo alzarlo di più, dici? Ok.
Paolo, possiamo vedere un attimino lo slide con i hot topics che mancano ancora? Come sapete, stiamo trattando con questi hot topics o temi spinosi, se vogliamo, e abbiamo trattato già con le prime due, anche se la seconda, come sapete, abbiamo diviso in due, e oggi tratteremo con la Bibbia e la sessualità. Tranquilli, sarà una predica adatta a tutti i pubblici, non ci saranno cose non adatte ai bambini. E poi, ecco, settimana prossima parleremo della famiglia, che sarà prendere un po' i concetti che sono più, diciamo, insegnamenti e principi, e poi applicarli alla famiglia in particolare. E poi abbiamo la Bibbia e il fidanzamento, abbiamo la Bibbia e l'inferno, la Bibbia è l'inizio di tutto, la Bibbia è le religioni del mondo, la Bibbia è l'occulto, la Bibbia è la predestinazione, non la faremo, quello teniamo per un altro momento, però faremo la numero 10, la Bibbia è la fine del mondo. E questa mattina, ecco, vogliamo proprio approfondire ciò che la Bibbia ha da dire sulla sessualità, non so se sapete che adesso ci sono grandi dibattiti, grandi confusioni. Non penso che questo è una sorpresa a nessuno, no? Il mondo in cui viviamo è completamente immerso in la sessualità. Devi soltanto accendere la TV, vedere la pubblicità, per vedere in che modo il nostro mondo è ossessionato con questo aspetto della nostra umanità. Però voglio avere un approccio da un altro punto di partenza, perché poco tempo fa è stato riportato la storia di Beck Langston e il suo partner Kieran Cooper, una storia, un racconto che ci viene dall'Inghilterra, e loro decisero di non rivelare il sesso del loro bebè, Sasha, al mondo per assicurare che le percezioni della società non avessero nessuna influenza su di lui o su di lei. Non volevano che fossero impostati su di questa bambina o bambino. Beck e Kieran non volevano che fosse influenzato dai pregiudizi e delle preconcezioni della società. Parlavano di Sasha come il bebè e lo facevano giocare soltanto con giocattoli sessualmente neutrali. Non poteva guardare la TV per non essere influenzato di quello che il mondo chiama maschio e femmina. E per i primi 5 anni di vita Sasha alternava vestendosi da maschio e da femmina. E poi gli fu chiesto alla mamma il perché della scelta di far crescere il piccolo, la piccola in questo modo, e lei disse questo, disse: gli stereotipi sono stupidi. Perché dovrei limitare Sasha ad un'identità predefinita? E Beck era convinta che il tipo di limitazione creava un danno per il piccolo o la piccola. Gli stereotipi sessuali, maschio e femmina, non portavano a nessun bene. Ora, questo sicuramente è un esempio abbastanza estremo. Pochi di noi avremo contatto con persone forse come Beck o Langston. Però le idee che loro portano ad un estremo si possono vedere in molti casi molto più vicini a noi. Noi siamo andati in Croazia questo ultimo estate e abbiamo conosciuto una coppia di Londra, chissà perché sono tutti inglesi che hanno le idee un po' distorte in questo senso, però erano di Londra, e i nostri figli hanno fatto amicizia con la loro bambina che si chiamava Felix. E io mi trovai a parlare con la mamma una mattina e lei era molto incuriosita della nostra famiglia, quasi come se fossimo gli animali dello zoo, e non riusciva a credere come noi vivevamo come famiglia. Lei faceva 1000 domande sulla Bibbia, i suoi occhi diventavano come piatti, increduli, quando io dicevo cose come: io credo che la Bibbia è vera. No, veramente, ma da sotto quale pietra sei spuntato te? La Bibbia, vera, ma che sciocchezza. O dicevo: credo che Dio esiste e interviene nel mondo. No, davvero, e la donna era davvero stupita. Però mi ricordo che ciò che ha suscitato più curiosità per lei è quando stavo parlando dei valori con i quali io stavo crescendo i miei figli, e le ho spiegato che io volevo crescere i miei figli con dei valori, e che Luca imparasse ad essere un buon padre e che le bimbe diventassero buone donne e poi mamme, nel caso in cui si trovassero in un futuro. E per lei questo mi chiese, ma cosa significa essere un buon padre? Cosa significa essere un buon padre? Interessante, no? Cosa significa? Pensaci un attimo, cosa significa essere un buon padre? Lei era una donna molto forte, sosteneva un tipo di femminismo estremo. E in un certo modo lei mi stava chiedendo perché io, donna, non posso essere un buon padre per mia figlia. Perché no? Perché lei non poteva essere un buon padre. A parte il fatto, quello che sappiamo ovviamente, le distinzioni fisici tra maschi e femmine, lei non andava oltre a queste distinzioni. Diceva, io posso essere un buon padre, il uomo può essere una buona madre, che differenza fa questi stereotipi che noi diamo alle altre persone? E questa è la domanda di fondo, no? Cosa significa essere uomo? Cosa significa essere donna? Questa è la domanda di fondo che vogliamo rispondere oggi. Sono soltanto delle impostazioni tradizionali imposte da uomini, sciovinisti, maschilisti, per assoggettare la donna? Si sente, no? Alcuni eco di questa idea anche nella nostra società. Ovviamente sappiamo che ci sono differenze biologiche e fisiche di sesso, però per quanto riguarda l'identità di genere, perché dobbiamo insistere in queste distinzioni? Ora, non dobbiamo ignorare che questo tipo di approccio, di prospettiva, sta anche toccando la Chiesa, sta influenzando la Chiesa. Un autore, una donna, chiama la Chiesa ad essere cieca per quanto riguarda le distinzioni di genere. Dice, dobbiamo essere ciechi in quanto a questa differenza, tra virgolette. Dice, tutto ciò che può fare un uomo lo può fare anche la donna. Questo è il suo approccio. Ora, la domanda è, cosa ha da dire la Bibbia a riguardo? E questa è la domanda che vogliamo rispondere. Però prima di andare al brano che valuteremo oggi in Genesi, voglio dire qualcosa ai single, e molte delle cose che tratteremo oggi hanno un'applicazione diretta ai single, alcune hanno un'applicazione, diciamo, secondaria. Però voglio ricordare a tutti noi che una volta siamo stati single, e per la metà di noi che siamo sposati torneremo ad essere single, vero? Lo saremo. Tutte le cose che hanno a che fare con la vita da sposi un giorno non saranno applicabili a noi in un modo diretto. E questo è importante da ricordarci. Però ecco, tutte le cose che diremo per i single vi prepareranno per un eventuale marito o moglie e in ogni caso metteranno in un contesto biblico tante domande che sorgono nella nostra società. È importante sottolineare dall'inizio che la Bibbia spiega la relazione tra l'uomo e la donna, il maschio e la femmina single, non in termini di marito e moglie, ma in termini di fratelli e sorelle. E molte delle cose che vedremo che hanno a che fare con come i ruoli di genere sono applicabili e disegnati da Dio per l'uomo sposato e la donna sposata, non hanno un'applicazione diretta a uomini e donne. Nella Bibbia, per esempio, non dice mai che l'uomo è il capo di tutte le donne. Questo non è un concetto biblico. Sono fratelli e sorelle in Cristo. Questo è importante da ricordare. Ora, vogliamo andare al brano della Bibbia da valutare questa mattina e vogliamo andare, come detto, a Genesi 1 e 2. Ora, io cercherò, farò il mio meglio di dire tutto in un modo sintetico, io cerco sempre di limitarmi a 45 minuti, ma potete darmi un po' di grazia e misericordia, dato che è un tema molto molto importante e molto molto profondo. Però vogliamo, ecco, vedere prima di tutto Genesi 1, è la fine del capitolo, vogliamo leggere dal 26 al 28, ovviamente ci ricordiamo qual è il contesto di questi versi, la creazione di tutto, e vediamo in Genesi 1 del 26 al 28 la creazione dell'uomo e la donna. Il primo punto che sorgerà da questi versi è che Dio è l'autore delle distinzioni tra uomini e donne. Dio è l'autore delle distinzioni. Leggiamo, poi disse Dio, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, li creò maschio e femmina. Un po' più avanti vedremo in capitolo 2 in più dettagli come Dio creò prima l'uomo e poi creò la donna, e questo ha un grande significato per il modo in cui Dio ha disegnato la relazione tra gli uomini e le donne. Vedremo più avanti questa distinzione. E è significativo che l'uomo è creato per primo, e in 1 Corinzi 11:8 Paolo fa riferimento a questo ordine del creato quando dice: la donna fu creata per l'uomo. Fu creata per l'uomo. Però adesso vogliamo focalizzare questo primo punto, ed è che Dio è l'autore delle distinzioni tra l'uomo e la donna. Non è qualche imposizione sociale. Non sono gli uomini, che sicuramente hanno abusato di questo principio, però non sono gli uomini che hanno creato queste distinzioni per assoggettare la donna in nessun modo, ma Dio, il sovrano creatore dell'universo, ha creato queste distinzioni. Perché? Perché ha voluto che la sua immagine, la sua gloria fosse manifestata nella creazione di questi due esseri umani, da poli opposti, non polli opposti, poli opposti, e che emettono, manifestano la gloria di Dio nel mondo. Lui ha creato le distinzioni, li creò maschio e femmina. Ora, c'è meno difficoltà nell'affermare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, anche se in alcuni posti, nell'Asia per esempio, abortiscono i bebè che non sono maschi. Okay? E vediamo in alcuni sensi che alcune persone non hanno capito l'uguaglianza degli esseri umani. Però penso che noi nell'Occidente non abbiamo tanta difficoltà valutando questo. Dove c'è più difficoltà nella offrizione e nell'affermazione che Dio è il creatore delle distinzioni. Dio è il creatore delle distinzioni. E Lui è glorificato nella maschilità dell'uomo e nella femminilità della donna. Ci credi questa mattina? Lui è glorificato nella femminilità della donna e nella maschilità dell'uomo. E questa è un'applicazione per tutti, siamo sposati o non sposati. Noi glorifichiamo Dio quando ci conformiamo come uomini alla definizione biblica, ovviamente, e donne quando vi comportate da donne di Dio. Dio è glorificato in questo. E questa settimana parlavo con Deborah delle cose particolari alle donne. Tante cose che la donna fa che lascia l'uomo stupito, e ci chiediamo come riesce a fare quello che fa. Parlavamo di come la donna percepisce la realtà in un modo diverso dell'uomo, no? Ha intuizione, molte volte percepisce da un punto di vista più emotivo o relazionale le cose, è intuitiva, ha un sesto senso, no? Noi uomini sappiamo di cosa si parla, giusto? Molte volte riescono a vedere tra le righe quello che noi non sappiamo neanche che esiste, ma loro riescono a capirlo. Hanno un approccio diverso alla responsabilità giornaliera. L'uomo ha un approccio più cimentato nella tradizione. Trova il suo metodo per fare delle cose e il suo slogan è: l'ho sempre fatto così e mi funziona e vado avanti lo stesso. La donna invece riesce con un suo senso di organizzazione a fare multitasking, a fare mille cose allo stesso tempo, e noi alla fine uomini guardiamo una giornata della donna e diciamo: ma come sei riuscita a fare tutte queste cose? Come è possibile? Perché riescono a fare quello che noi molte volte non riusciamo. La donna riesce anche a stare bene da sola, e il fatto è che l'uomo vede e nella donna una parte di sé, la donna è stata tirata fuori dall'uomo e si sente incompleto senza la donna. La donna può infatti esistere senza un uomo, ed è un dato di fatto che molte volte in una coppia, quando poi la moglie viene a mancare, l'uomo subito o poco tempo dopo anche la segue. Ora, parlavo anche con Deborah di questo, il fatto è che la donna forse vuole avere un compagno, però non è che è tirata nel peccato come l'uomo se non ha una una moglie, una donna è consumato dal desiderio, no? Invece la donna riesce a stare da sola. Deborah diceva, sì, la donna sta da sola e finisce lì. Non è che sta lì a consumirsi o bruciarsi con tanti passioni. E il Signore la chiama ad essere da sola e lei rimane lì. La donna è creativa ed è più relazionale che l'uomo. Tutte queste sono distinzioni che noi intuitivamente sappiamo. L'uomo, per la sua parte, è creato da Dio con delle caratteristiche che Lui ha voluto mettere in mostra attraverso l'uomo. L'uomo mette in mostra la gloria di Dio attraverso caratteristiche fisiche, di forza e autorità. Ora, la Bibbia dice che l'autorità e la forza risiedono in Dio e che tutto il potere, tutta l'autorità è sua, però Lui ha dato all'uomo l'onore di mettere in mostra queste sue caratteristiche nel mondo in cui noi viviamo. L'uomo rispecchia la gloria di Dio condividendo i ruoli maschili di padre, figlio, sposo, marito, guerriero, re, sacerdote. E l'uomo rispecchia anche la gloria di Dio guidando il popolo di Dio nella lode di Dio. Nell'Antico Testamento gli uomini erano i patriarchi, avevano tutti i ruoli di sacerdoti e di re, erano gli uomini che manifestavano questo aspetto della gloria di Dio. E nel Nuovo Testamento insegna che l'uomo ha il ruolo di pastore e che gli uomini hanno la responsabilità ultima di insegnare la parola di Dio. Loro sono i responsabili per quello che viene insegnato nella Chiesa. Non è che fanno tutto gli uomini, no, ma alla fine di tutto Dio chiederà conto agli uomini per quello che è stato insegnato in quella Chiesa. E questo tutto parte delle distinzioni che Dio ha creato, ha disegnato. Questo è il primo punto. Numero due, vediamo fatto a Lui. Questo lo vediamo in Genesi 2, 4 e 7, e poi del 15 al 25. Se avete le Bibbie, leggete insieme a me, cominciando da versetto 4 di capitolo 2. Dice, queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati, nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli. Versetto 7. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Poi saltiamo giù a versetto 15 fino al 25, dove leggiamo, Dio il Signore prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo, mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morirai. Poi Dio il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutti il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto di essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolto dall'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse, questa finalmente è ossa delle mie ossa, è carne della mia carne, ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Secondo punto, qual è, che vogliamo vedere questa mattina, è che Dio crea un aiuto adatto, un aiuto idoneo per l'uomo. Dopo che Dio ha fatto sfilare tutti gli animali davanti ad Adamo, ed è una scena un po' divertente, no? Dice, ti piace il cimpanzé? No? Allora, prossimo. Lo struzzo? Neanche. E alla fine vediamo che lui dice, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. E questa è la conclusione che leggiamo in questi versi. Però dopo fare questa sfilata, nessun aiuto è trovato nel creato e Dio crea qualcosa di molto, molto speciale. E in questi versi comincia ad essere chiaro ciò che la visione, quello che sarà la parola chiave di questa mattina, complementaria, la visione complementaria dei ruoli e della identità dell'uomo e la donna. Da un lato, la prospettiva che descrive la relazione tra i sessi è il femminismo, no? Il femminismo ad un estremo che predica il completo annichilamento delle distinzioni tra l'uomo e la donna e riniega che ci siano ruoli e compiti diversi per uomo e donna. E qua abbiamo il personaggio di Jezebel nell'Antico Testamento, femminista per eccellenza. Lei vuole comandare, lei vuole fare il ruolo di re e il suo marito non gli dice niente. E dall'altro lato della gamma c'è il sciovinismo che schiaccia la donna e la presenta come un pericolo da essere controllato o un bene da essere consumato. Immaginate, pensate a Hugh Hefner, no? Per eccellenza è l'uomo sciovinista di oggi. E a volte in questa prospettiva sono considerate anche degli zerbini. Un giornalista che stava facendo delle indagini nel paese di Burma, oggi Myanmar, racconta quello che gli è successo mentre era lì. Gli chiese ad un uomo del paese di Myanmar perché le donne, dopo tanti secoli di camminare dietro gli uomini, adesso camminavano davanti. E gli stupiva questa cosa. E l'uomo rispose: ci sono molte mine terrestre inesplose che abbiamo ancora da trovare. Non è proprio la prospettiva biblica della relazione tra l'uomo e la donna. La visione che vediamo in questi versi è gloriosamente complementaria. Complementaria. E l'insegnamento che sorge da questi versi è che l'uomo è chiamato a guidare con un atteggiamento amorevole al quale la donna dà il suo supporto. Questa è la prospettiva biblica. L'uomo e la donna sono essenzialmente uguali, su questo non c'è nessun dubbio, la donna non è in nessun modo inferiore all'uomo, però hanno funzioni diverse nel creato. Paolo dice in 1 Corinzi 11:10: infatti come la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. Dio è il creatore dell'uomo e la donna per parti uguali. E in questo verso vediamo questo equilibrio perfetto, che è vero che la donna è stata attratta dall'uomo, dal primo uomo, ma tutti gli uomini sono dipendenti da dopo della donna. E c'è questa mutualità tra l'uomo e la donna. Essenzialmente sono uguali. Questo è l'equilibrio che vediamo in questi versi. Però si vede anche che l'uomo è chiamato il capo della donna. L'uomo, il marito, è chiamato il capo della moglie. Ora, alcuni diranno: a capo, allora vuol dire che la donna è inferiore. In 1 Corinzi 11:3, Cristo è detto che il capo di Dio è Cristo. Ora, nessuno qua affermerebbe che c'è una differenza essenziale tra il padre e il figlio. No, sono uguali, però non esclude i ruoli e i compiti che Dio ha dato ad ognuno. L'uomo, vedremo anche settimana prossima, è chiamato il capo o guida. E cosa significa questo? Lo vedremo più settimana prossima. Però si intende che nella collaborazione di due esseri umani uguali, nella collaborazione di uomo e donna, l'uomo ha la responsabilità principale di guidare la coppia in una direzione che glorifica Dio. Questa è la visione. L'uomo ha la responsabilità. A volte non ha la colpa di quello che succede in famiglia, ma lui ha la responsabilità. Vedremo più avanti come questo succede anche nella storia di Adamo ed Eva. L'uomo ha la responsabilità. E Genesi 2 è la sorgente di questa visione. Da dove lo possiamo vedere? Lo vediamo nel fatto che l'uomo prende l'iniziativa e la donna risponde in un modo positivo. Ora, il primo mattone del concetto complementario è questo, che l'uomo è capo. L'uomo è capo. E questo lo vediamo da sei punti di questi versi. Vediamo che Dio creò Adamo come il personaggio centrale nella storia, vero? L'uomo riceve il nome, Adamo, uomo, rappresenta tutta l'umanità. Dio parla prima al uomo, gli animali sono nominati dall'uomo, e la donna è portata all'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. L'uomo è il personaggio centrale. Dio creò prima l'uomo. E Paolo fa riferimento a questi versi in 1 Timoteo 2,13, quando dice che non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio, ossia pacifica, che deve imparare in un modo pacifico. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva. E Paolo applica questo principio anche a come le cose devono essere gestiti nella Chiesa, facendo riferimento di nuovo al fatto che l'uomo è creato come il responsabile agli occhi di Dio. Numero 3, Dio formò la donna dal uomo. Dio creò la donna per l'uomo. E questo è ciò che vediamo in questi versetti. Lei ha sicuramente la sua biologia, la sua fisiologia, la sua psicologia per essere il complemento, l'aiuto idoneo dell'uomo. Poi vediamo che Dio diede all'uomo la prerogativa di dare un nome alla donna e tutto sotto l'ombrello che l'uomo e la donna sono creati uguali nella loro natura. Ora, se il primo mattone è che l'uomo è creato come capo, il secondo mattone è che la donna in questo contesto è creata per essere l'aiuto idoneo dell'uomo. È quello che vediamo in questi versi. Gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Ora, prima che sminuisci questo ruolo, qual è la persona che viene chiamato aiuto più di nessun altro nella Bibbia? Qualcuno che lo dica. Dio onnipotente. Dio chiamato un aiuto. In Salmo 121, in tanti altri posti, Salmo 46, Dio è un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Ora, per essere un aiuto, cosa devi essere? Devi essere molto competente, devi essere molto capace. Ovviamente non è solo applicabile alle donne sposate questo elemento dell'identità della donna. Può essere un aiuto in qualsiasi contesto, puoi dare libero sfogo a questa identità di aiuto in qualsiasi status ti trovi. E vuol dire anche che l'uomo ha bisogno di aiuto. Lo sapevi? Uomo, oggi hai bisogno di aiuto. Ho bisogno di aiuto. Abbiamo bisogno dell'aiuto delle nostre moglie, delle donne che sono intorno a noi. L'uomo ha bisogno di aiuto, non di essere infastidito, attenzione, ha bisogno di aiuto. Il proverbio dice che una donna fastidiosa è come un gocciolare continuo. Non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di aiuto. E non abbiamo nessuna paura nel dirlo, non siamo troppo orgogliosi per dirlo, abbiamo bisogno dell'aiuto. E io vi dico una cosa, l'uomo che è troppo maschilista per farsi aiutare della moglie è uno stolto, che non ascolta la moglie, non ascolta la donna. E la donna che pensa solo alla sua emancipazione ha lasciato la sua chiamata principale di essere aiuto e non fiorirà, non importa quante riviste di Cosmopolitan o Donne Moderne leggerà, non fiorirà, perché Dio l'ha creato per essere l'aiuto idoneo al marito. Stavo parlando sempre, con Deborah di questo discorso e penso alle decisioni stupide che ho fatto nella mia vita. E 9 su 10, per non dire 10 su 10, era andare contro quello che Deborah mi aveva consigliato di fare, no? Mi voleva aiutare, io ho detto no, il mio metodo è migliore. A volte le decisioni che facciamo insieme portano alla follia, per esempio la volta che abbiamo comprato i biglietti, EasyJet, abbiamo pagato il prezzo e poi abbiamo visto che era il mese sbagliato, cavolo, tutti e due, e poi ci ridiamo su. Ma molte volte un suo consiglio io non l'ho apprezzato e è finito male. Mi ricordo quando eravamo a Vieste che facevamo una camminata, Luca era piccolo e volevamo camminare sugli scogli e io non avevo le ciabatte. E Deborah diceva, guarda, forse non è una buona idea che andiamo su questi scogli. No, no, guarda, non è un problema. E che è successo? È andata male. Luca piangeva, io quasi piangevo, diciamo che non ho ascoltato all'aiuto idoneo che Dio mi ha donato. Non dobbiamo cadere in questo errore. Interessante questa parola idoneo perché vuol dire corrispondente a, come lui, parte corrispondente al uomo. Io penso che se potessimo capire questo insegnamento rivoluzionerebbe le nostre famiglie, rivoluzionerebbe le nostre chiese, quando potessimo capire ciò che significa che l'uomo e la donna sono creati in un modo che si complementano tra i due. Il concetto è questo, l'uomo che guida, l'uomo che a tavola apre la Bibbia e dice famiglia, noi adesso leggeremo la parola di Dio. E l'uomo che a tavola dice adesso famiglia pregheremo al Signore. E la donna lo sostiene, lo supporta, non cerca di tagliargli le gambe, ma cosa stai dicendo? Ma adesso vuoi cominciare a farlo dopo tutti questi anni? La moglie sostiene, dice ok, facciamolo, io ti sostengo in questo buonissimo, buonissima attività. Perché la donna è saggia, sa che il successo che il marito avrà significherà il proprio successo e anche il successo dei propri figli. Questo è il concetto di base della complementarietà. Ora una parola per i single. Voi uomini dovete sapere che Dio ha creato e ha inteso la donna per darti una mano. L'ha inteso così. Ora non possiamo fare un insegnamento generale, non tutti gli uomini sono uguali, però in molti casi si vede subito che gli uomini single hanno bisogno di aiuto, vero? Alcuni sì. Deve sapere che non deve mangiare tutte le sere cibo preparato da un adolescente che viene consegnato da un clown a casa sua, ok? C'è di più nella vita. Mette ancora le magliette di personaggi di cartoni animati e sogna di avere il suo proprio rock band, ok? Una donna fa che l'uomo maturi, che l'uomo si prenda responsabilità. E Dio lo ha inteso, lo ha disegnato così. E voglio incoraggiare a voi uomini che siete single di fare due cose. Prima aprite gli occhi, ci sono donne pie che vorrebbero aiutarti. Ci sono. Devi saperlo. A volte sono di fronte a te e non ti rendi neanche conto. Numero due è, questo per Paolo, devi pregare, dobbiamo pregare. Noi che stiamo cercando di aiutare alle persone a trovare quel aiuto, e anche voi che state aspettando che il Signore vi porti questo aiuto idoneo. Ora, è una parola per le donne single, se non siete ancora sposate, impegnatevi ad essere di aiuto. Questo è molto attraente per l'uomo pio. All'uomo stolto no, all'uomo stolto non gli interessa, ma a te non interessa l'uomo stolto, ok? L'uomo stolto è da buttare via, a te interessa l'uomo pio, e l'uomo pio è attratto dalla donna che aiuta. Proverbi 31:28 dice, nel contesto della donna virtuosa, che sicuramente conoscete bene, il marito la loda, dice, molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte. Questo è l'uomo saggio, che riconosce nella donna l'aiuto idoneo, è quello che la fa onore. Ok? Questo è il punto numero due. Punto numero tre è il primo matrimonio. Vogliamo continuare a vedere ciò che la Bibbia dice su questi ruoli, guardando il primo matrimonio, in versetto 24, vediamo questa prima unione. Quando leggiamo, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Una sola carne. Ecco il concetto, ecco il contesto della unione sessuale dell'uomo e la donna. In questa frase abbiamo l'unico contesto in cui può esistere la sessualità di due esseri sessuali, in questo contesto, il matrimonio, ed è questa la descrizione in questi versi. La natura dell'uomo e la donna non si può ridurre soltanto alle caratteristiche biologici sessuali, come vogliono fare alcuni, ma ovviamente non li esclude, giusto? Non li esclude. La nostra società ha sbagliato in due direzioni, dicendo che l'uomo e la donna sono soltanto diversi nel loro contributo all'atto sessuale, questa è una delle cose che insegna la nostra cultura, e numero due, dicendo che non esistono limiti per lo sfogo di questo atto sessuale. Questo è contrario alla parola di Dio. Il sesso è un modo meraviglioso in cui si mette in vetrina la complementarietà dell'uomo e la donna. È un'immagine, è un dipinto di questo essere complementario dell'uomo e la donna, ed è questo che mette in vetrina quando vengono insieme queste due persone. L'atto centrale del matrimonio è un dono di Dio per essere goduto, usufruito nel contesto del matrimonio, soltanto in questo contesto. E Dio cosa chiama l'atto sessuale in qualsiasi altro contesto? Lo chiama fornicazione. L'atto sessuale al di fuori del vincolo sacro del matrimonio è un peccato ed è meritorio dell'esclusione del regno di Dio. Dio non ha peli sulla lingua. Dice in 1 Corinzi 6:9, non vi illudete, né fornicatori né adulteri erediteranno il regno di Dio. La persona che si identifica più come il fornicatore come il adultero, più in quella identità che in Cristo non erediterà il regno di Dio. È l'insegnamento biblico. E molte volte penso che quando pensiamo al matrimonio, pensiamo al, come se fosse il grande guastafeste, no? Il mondo ci insegna che è un guastafeste, però il matrimonio è inteso per essere tutto il contrario. Un autore dice una cosa molto interessante, dice che il matrimonio è l'istituzione per la preservazione dell'amore. Per la preservazione dell'amore. E forse qualcuno dice, ma non è al contrario? Non è l'amore che preserva il matrimonio? No, è proprio il contrario, che il matrimonio esiste per tutelare e preservare l'amore. Elizabeth Elliot, una gran donna di fede, dice che il patto matrimoniale, dove si sono fatti delle promesse, crea un'atmosfera in cui il fragile amore umano può fiorire. In queste promesse, in questo patto, e dove l'amore umano può fiorire. In questo ambiente lei dice, posso sapere che mio marito non mi lascerà, anche se non sono l'amante perfetto o se smetto di essere quella persona affascinante di prima. So che sono sicura in questo patto di matrimonio. Il matrimonio, dice, mi dà la base per amare e per essere amato. La bugia del mondo ovviamente è contraria, sono molteplici, la bugia satanica si ripete ogni volta, ogni giorno mille volte. Come Dio ha detto che devi limitarti ad una donna, ad un uomo, ma sei scemo? Bugia satanica. Che non devi convivere prima, ma Dio non l'ha detto questo. Che devi per forza essere una persona del sesso opposto? Bugia satanica. Satana dice, ma Dio ha detto veramente che devi entrare in un patto? Dai, a cosa serve un patto? Sei sposato nel tuo cuore con l'altra persona. Tutte queste sono bugie sataniche che servono per distruggere l'identità dell'uomo e la donna e anche l'istituzione del matrimonio. E come i nostri primi genitori continuiamo, il mondo continua a cascare nella menzogna, non è vero? La menzogna satanica. Ora, numero 4, cosa succede quando si abbandonano i ruoli? Quando si abbandona l'identità e il disegno di Dio, leggiamo in 3 dell'1 al 20 il racconto di quello che è successo. Dice, il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio, il Signore, aveva fatti. Esso disse alla donna, come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare. Ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna, non morirete affatto. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò. E ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Poi saltando giù da versetto 14. Allora Dio il Signore disse al serpente, poiché hai fatto questo sarai maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito, ed egli dominerà su di te. Ad Adamo disse, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale Dio ti aveva ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, e mangerai il frutto con afano tutti i giorni della tua vita. Qui vediamo il risultato, cosa succede quando l'uomo non adempie la sua responsabilità di capo e quando lascia la guida alla moglie che è chiamata ad essere un ruolo di supporto. Vediamo l'azione che introdusse il peccato, rovinò la situazione perfetta dell'Eden e anche ha avuto dei risultati disastrosi nella relazione tra l'uomo e la donna fino ai nostri giorni. E che succede in questi versi? Succede che Satana attacca la donna con la sua menzogna. E la caduta nel peccato non è soltanto la ribellione degli uomini contro la parola di Dio, ma anche la demolizione dell'ordine prestabilito nella relazione tra gli uomini e le donne. E la demolizione di questo ordine prestabilito. L'uomo era chiamato ad essere guida, il ruolo di lei era quello di essere aiuto idoneo, però la donna peccò credendo la bugia. In versetto 13 lo ripete di nuovo il Signore. Dice: il serpente mi ha ingannata. E Paolo menziona questo inganno come base per limitare il ruolo di pastore agli uomini. È vero, Paolo lo limita. Prima Timoteo 2,14 dice: e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cade in trasgressione. E per questo nella chiesa, come in casa, la donna ha un ruolo e deve avere un ruolo conforme al disegno di Dio. E quando questi ruoli si abbandonano, quando questi compiti si abbandonano, danno un vantaggio strategico al nemico. Ora, la donna peccò nel suo modo, l'uomo peccò come? Non intervenendo, quando vide che sua moglie era trascinata alla menzogna. Versetto 6, non vediamo che lui era lontano, che era perso in qualche altra attività, no, dice che lui era con lei, era lì vicino a lei. Ed ecco il peccato dell'uomo fino a quel giorno, fino al giorno di oggi. Qual è il peccato dell'uomo? È l'uomo che, mentre vede che le cose non vanno bene, non fa un bel niente. Non fa niente. Questo è il peccato di Adamo, passivo, era distante, non fisicamente, ma nel suo cuore. Non voleva darsi da fare per intervenire, vedendo che sua moglie era in pericolo. Cosa faceva Adamo? Possiamo immaginare che lui era nell'altro salotto mentre Eva parla con Satana, guarda la TV mentre la donna gioca con il fuoco, e poi alla fine Dio chiama l'uomo, l'uomo dal salone dice: ma io cosa c'entro, Dio? Io non ero là, non prendertela con me, era lei. E Dio dice: no, tu sei responsabile, era tua la responsabilità di proteggere, di guidarla, e non lo hai fatto. Questo è uno dei peccati della nostra società di oggi. Sì, donne che hanno usurpato sicuramente i loro ruoli, hanno preso l'autorità in pugno, e l'uomo che è passivo, che non si mette in gioco, che non fa un bel niente, rimane lì ad aspettare che qualcosa gli succeda a lui nella vita, invece di essere attivo e prendere l'iniziativa che Dio gli ha comandato di prendere. E vediamo che il risultato è catastrofico. Lui è responsabile. Tu dici: ma lui non aveva la colpa. No, ma lui era responsabile. Lui era responsabile. E Dio chiede conto all'uomo per come le cose sono gestite nella sua casa. E i risultati sono ancora più catastrofici in versetti 16 e 17. Vediamo il risultato per Satana, per l'uomo e per la donna. È interessante che la punizione tocca i loro ambienti principali di attività. Avete notato? In 16 dice alla donna: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolori partorirai figli, e i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. E all'uomo la punizione ha più a che fare col suo ambito lavorativo. Però è interessante che Dio identifica i ruoli principali nel quale, e gli ambiti principali nei quali l'uomo e la donna sono chiamati a funzionare. L'ambito del lavoro per l'uomo, l'ambito della casa per la donna. Ed è soprattutto interessante da notare il versetto 16, quando dice: i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Qual è il significato di questo? Il significato è che, dato che la donna aveva preso in pugno il ruolo di capo, ad lei adesso porterà sempre con sé questo desiderio contrario al disegno di Dio. Ce l'ha dentro di sé, lei vuole dominare. Lei vuole essere l'autorità in casa e in tanti altri ambienti, ma dice il Signore che il ruolo naturale è che l'uomo abbia l'autorità. E la donna deve lottare con questa sensazione, deve lottare con questa forza che è un risultato della sua e del suo peccato. La donna aveva preso in pugno questo ruolo di autorità e porterà sempre questo desiderio contrario al disegno di Dio. Dovrà sempre lottare con questa frustrazione, il desiderio di dominare suo marito, con un impulso interno: voglio comandare io, però c'è sempre un altro principio dietro, ed è il disegno naturale che Dio ha impostato nel creato, che lui è il capo, lui è chiamato ad essere il responsabile. Quando la donna domina il marito, sicuramente sta dando libero sfogo ai suoi desideri, però sta capovolgendo il disegno che Dio ha creato per l'uomo e la donna. Voglio finire soltanto raccontando uno dei momenti cardini della storia del golf. Non sono un grande appassionato, ma questa storia mi era interessante. Uno dei momenti cardini è quando un uomo scozzese mostrò il nuovo gioco al presidente degli Stati Uniti, Ulysses Grant. E questo uomo scozzese mise la pallina bianca con grande cura sul tee e fece un grande swing per colpire la palla, e la mazza colpì il suolo, sparpagliò la terra da tutte le parti, lasciando la pallina placidamente ad aspettare lì sul tee. Di nuovo l'uomo scozzese fece un grande swing e di nuovo lo mancò. Il presidente aspettò con pazienza per 6 tentativi e poi disse a bassa voce: «Sembra un buon modo per fare esercizio, però non riesco a vedere il proposito della pallina bianca». Non riusciva manco a coprirla. E quante persone non riescono a capire il proposito, il ruolo della loro identità di genere, il fatto che Dio li ha creati per essere uomo e per essere donna. Sono confusi. Ma noi non dobbiamo essere confusi, fratelli e sorelle. Dobbiamo avere ben chiaro, anche se la cultura forse non gli piacerà neanche quello che è detto questa mattina, quello che dice la Bibbia su questo tema, ma noi non dobbiamo essere confusi. Ci dice la Bibbia ciò che Dio pretende da ognuno di noi. Dobbiamo andare lì fuori ed essere come sale e luce, vivere come uomini di Dio. Fratelli, siamo pronti a vivere come uomini di Dio in questo mondo, dove il mondo non ha idea di cosa significa essere uomo e molto meno uomo di Dio. Sorelle, prendiamo anche noi la nostra responsabilità di vivere come donne pie, donne di Dio. È tutto per la gloria di Dio. Preghiamo. Signore, molte volte quando ci presentiamo davanti alla Tua parola ci sfida. Ci sfida perché noi siamo ammaestrati da questo mondo, siamo discepoli di questo mondo molte volte senza neanche renderci conto. Assorbiamo concetti, assorbiamo idee che non vengono da Te, dobbiamo sempre tornare alla base solida, alla base fondamentale della parola Tua, Signore. E vogliamo, Signore, vivere vite controcorrente. Non è questo a cui Tu ci chiami, Signore? Ci chiami a non andare con la corrente di questo mondo, ma andare contro la cultura in molti casi. E noi vogliamo essere fedeli. Signore, Ti chiedo soprattutto di toccare i nostri cuori, facci rendere conto di quanto è importante che noi viviamo per la Tua gloria, vivendo l'identità che Tu ci hai dato di mettere in mostra, che possiamo essere fedeli ad essere uomini di Dio. Oh Signore, quanto ha bisogno la Chiesa di uomini di Dio, quanto ha bisogno la società di padri, di famiglia dedicati a Dio, uomini in tutte le classi, Signore, che sono venduti, abbandonati a Te, Signore. E Ti chiedo di applicarlo ai cuori dei miei fratelli. Quanto ha bisogno il mondo, la Chiesa, di donne che capiscono, sanno, sono felici, contenti nell'identità che Tu le hai date, Signore. E Ti chiedo di fare impressione in ogni cuore delle mie sorelle, di cercare di essere la moglie che Tu hai in mente, di essere la servitrice in Chiesa di Te e anche di qualsiasi altra chiamata che Tu gli hai dato. Signore, aiutaci sempre a essere più fedeli a Te per la Tua sola gloria, nel nome di Gesù. Amen.